Inquieto dalle 10 è presentato da The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
Nei giorni scorsi la vicenda della donna per 10 anni ridotta in schiavitù e costretta a vivere insieme ai 2 figli in un capanno nelle campagne di Gizzeria ha scosso l'opinione pubblica non solo regionale ovviamente ma a livello nazionale. Ed oggi torniamo su quella vicenda cercando di capire chi è il mostro di Gizzeria, quindi la storia di Francesco Giordano, dagli studi universitari alle terribili accuse di violenza, il declino inesorabile per la sua famiglia costretta a vivere in un tugurio, il tentativo di difendersi davanti al GIP che lo considera non credibile. E andiamo a leggervi proprio l'articolo che il Corriere della Calabria ha dedicato a questa storia e al profilo di quest'uomo. Non gli ha creduto il GIP Emma Sonni, ritenendo la sua versione dei fatti non credibile, perché intrinsecamente inverosimile, confusa e in parte contraddittoria. Francesco Rosario Aloisio Giordano, 52 anni, accusato di aver sottoposto a 10 anni di abusi e violenze la sua compagna 29enne di origini rumene, ha una lunga storia alle spalle, in parte raccontata nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice, assistito dai suoi legali Salvatore e Simona Sisca del foro di Castrovillari. Sulla testa dell'uomo, figlio di un insegnante con una sorella medico, pende l'accusa di essere un mostro, di aver tenuto segregata la giovane e i loro 2 figli di 9 e 3 anni in un casolare di Gizzeria in mezzo ai topi, alla sporcizia, senza servizi di alcun genere, costringendola a violenze e soprusi agghiaccianti. I carabinieri che la sera del 9 novembre lo hanno fermato per eccesso di velocità hanno notato subito un'auto malmessa sul sedile posteriore della quale dormiva un bambino. Il piccolo è uno dei 2 figli che Giordano ha avuto dalla 29enne, ma in realtà l'uomo in tutto ha 8 figli. Gli altri 6 sono nati da precedenti relazioni. Una di queste, che ha portato all'unico matrimonio che l'uomo abbia contratto, è iniziata in giovane età, quando Francesco Rosario Aloisio Giordano, un diploma magistrale, frequentava l'università. 2 anni di giurisprudenza e poi perde la testa per una ragazza marocchina che diventerà sua moglie. Il matrimonio naufraga e per Giordano, proveniente da una famiglia benestante, la vita si dirige verso un lento declino non solo economico. In mezzo ci sarà anche il carcere, una pena di 5 anni nel 95, dopo un arresto per sequestro di persona, violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti di una ragazza di 23 anni che avrebbe tenuto segregata in un attico tra Falerna e Gizzeria, costretta a subire violenze davanti alla moglie marocchina e 2 figlioletti nati da quel matrimonio. È il 1995 ed è proprio nel 1995 che Aloisio Giordano finisce per la prima volta sui giornali nazionali. La seconda sarà il 10 novembre scorso, quando i militari entrano nel casolare nelle campagne di Gizzeria e trovano la 29enne rumena con la figlioletta di 3 anni davanti. E con la figlioletta di 3 anni, scusate, davanti al GIP l'uomo si difende. Dice di aver vissuto durante l'estate con la donna e i figli in un residenza di Nocera, in cui ha lavorato come giardiniere. Dopo il lavoro stagionale le cose sarebbero andate male e i 4 si sarebbero trasferiti in un camper nel quale però avrebbero cominciato a stare stretti, decidendo quindi di andare nel casolare. La versione che la donna fornisce agli inquirenti è completamente diversa. Racconta di una ragazza che a 19 anni cerca un lavoro come badante e finisce nella casa di Giordano ad accudire la compagna malata di cancro. Qui avrebbe conosciuto le prime violenze, le percosse e le avrebbe viste subire anche alla compagna malata. E qui sarebbe iniziato il suo inferno. Botte in testa suturate con ago e filo da pesca. La versione di Giordano è che la compagna avrebbe sbattuto al cofano della macchina e lui l'avrebbe medicata, ma senza suturarla. Lei parla dell'isolamento, dell'impossibilità di accompagnare i figli a scuola, di parlare con chi che sia. Lui dice al giudice che lei era sempre libera, che lui non l'ha mai violentata, che loro era un rapporto d'amore andato in crisi. Lei parla dei bambini, anche loro soggetti alle percosse, costretti ad assistere alle violenze contro di lei e costretti a picchiarla, insultarla e sputarla in faccia. Racconta dei topi che avrebbero rosicchiato lo zaino e i libri del figlio, mentre lui invece parla del figlio maggiore che va bene a scuola, che ha voti alti, tutti 9 e 10. Sono finiti in quel tugurio, ma hanno anche vissuto in un appartamento in cui la madre di lui avrebbe pagato le utenze fino al giorno in cui avrebbe smesso di farlo. Lei dice di avere partorito in ospedale e di avere poi subito per quei giorni di socialità al ritorno a casa la gelosia di lui che le avrebbe tolto personalmente i punti del cesareo con una pinzetta. Lui nega, dice che i punti gliel'hanno tolti in ospedale. Insomma, tante le cose discordanti tra la versione di lei, vittima di violenze, e di lui, accusato di essere violentatore e carnefice di questa donna. Lui parla di povertà, ma intorno ai due racconti ci sono, quindi i racconti di lei, dicevamo, sono agghiaccianti, parlano di dita strette in una pinza, percosse ripetute, strutture con filo da pesca. Lui parla di povertà, ma intorno ai due racconti ci sono le immagini di una casa diroccata, stipata di roba, con dei cartoni a fare da letto e dei secchi a fare da latrina. C'è un catenaccio chiuso dall'esterno, ci sono il passato pesante di lui e le accuse terribili di lei. Dovrà essere fissato nei prossimi giorni l'incidente probatorio in cui sarà riascoltata la giovane e dovranno essere chiarite diverse questioni in questa vicenda, in cui l'unico punto cardine è l'abbruttimento umano. E questa storia che vi abbiamo, queste vicende che vi abbiamo raccontato sono tratte dall'articolo di Alessia Truzzolillo del Corriere della Calabria. Ma andiamo adesso a sentire quello che proprio all'altro Corriere ha dichiarato nei giorni scorsi il comandante dei Carabinieri Pietro Tribuzio, che è la compagnia dei Carabinieri di Gizzeria, che sono stati proprio i Carabinieri che hanno scoperto tutta questa vicenda.
Sì, l'episodio purtroppo è particolarmente angosciante, ancora più angosciante è il fatto che arrivi come un fulmine a ciel sereno in una cittadina anche relativamente tranquilla quale quella di Gizzeria. Tutto scaturisce peraltro da un normalissimo controllo giornaliero, uno dei tanti che le nostre stazioni giornalmente appunto mettono in atto. Se non che durante uno di questi controlli i militari impiegati capiscono subito che c'è qualcosa che non va, da una serie di cose, innanzitutto dall'atteggiamento di quest'uomo che viene fermato a bordo di un autoveicolo in situazioni di degrado assoluto, fatiscente, al bordo del quale viaggiava insieme al bimbo di 9 anni. Il signore si mostra subito particolarmente reticente, evasivo nel fornire le risposte ai militari e questi si insospettiscono e decidono di approfondire il controllo. Il soggetto peraltro risulta gravato da precedenti specifici in materia sessuale, infatti nel 1995 era già stato condannato tendenzialmente per gli stessi reati che gli vengono contestati quest'oggi, quindi sequestro di persona, violenza sessuale, lesioni, maltrattamenti. Quindi ci vogliono vedere più chiaro, andare più a fondo e si fanno accompagnare nell'abitazione che lui asserisce di sua proprietà, dove appunto dice di vivere insieme alla compagna e all'altra bambina, e lì fanno la macabra scoperta, questa baracca, uno stato di degrado assoluto, all'interno della quale, segregata, con porta chiusa con catena e lucchetto, trovano la giovane donna rumena, classe 88, insieme alla bambina di soli 3 anni. Questa baracca priva di qualsiasi tipo di servizio, acqua, luce, fogna, infestata di insetti, topi, con cani randagi all'esterno, e quindi una situazione assolutamente difficile anche da descrivere. Il posto purtroppo dove il signore ha commesso queste violenze, questi abusi, è particolarmente angusto e in una località di Gizzeria di difficile individuazione se non ben conosciuta, e quindi questo lo ha agevolato nel tenere nascosta la donna per tutto questo tempo. Questo quindi lo ha aiutato a protrarre le sue condotte indisturbato.
E quindi lo diceva anche il comandante dei Carabinieri, l'uomo avrebbe agito con facilità perché è appunto in un posto isolato, però in tanti si sono domandati come fosse possibile che nessuno in questo tempo avesse visto qualcosa, avesse denunciato. E proprio su questo tipo di accuse, di considerazioni che venivano mosse, sentiamo cosa ha detto il sindaco di Gizzeria, Pietro Raso, sempre ai microfoni di News.com.
Purtroppo si tratta di una situazione particolare, in cui è una situazione di disagio sociale, e purtroppo noi come comune non eravamo a conoscenza di questa situazione. Si tratta di ragazzi residenti nel comune di una famiglia residente nel comune di Lamezia Terme, che vivevano in quella situazione di degrado lì nelle campagne di Gizzeria. Siamo stati avvisati settimana scorsa dai Carabinieri, dopodiché sono intervenuti subito un assistente sociale del comune di Gizzeria, che ha assistito i ragazzi a norma assistito i ragazzi, gli ha trovato pure, gli ha dato il senso di sicuro sia la moglie che i ragazzi. Dopodiché i ragazzi sono stati accompagnati in una casa protetta e sono al sicuro. Infatti noi abbiamo cercato di tutelare la moglie e i figli da questa situazione drammatica. Dobbiamo porci la domanda: chi di dovere? Chi di dovere si tratta? Di una famiglia che viveva nel centro di una grande proprietà, in cui si vedeva questo signore. Alcuni vicini mi hanno detto che vedevano il signore che girava intorno a questa campagna, però non hanno mai visto questi bambini, questi ragazzi. E poi voglio soffermare, i ragazzi fino all'anno scorso, ho parlato con la dirigente scolastica, erano iscritti in una scuola di Lamezia Terme, quindi si saranno trasferiti in questa situazione da circa 6 o 7 mesi, un annetto scolastico insomma. E purtroppo anche come mi diceva la dirigente scolastica, i ragazzi in classe non mostrava nessun segno di situazione particolare.
Era il sindaco di Gizzeria, Pietro Raso. Ma dicevamo proprio nei giorni scorsi, scusate, dicevamo anzi pochi minuti fa, che l'uomo è stato sottoposto ad interrogatorio proprio per una questione di correttezza, ma anche per sentire tutte le campane, pur ovviamente continuando ad avere, come dire, profondo sdegno per una vicenda e orrore per una vicenda sicuramente molto molto cruda e l'unico termine che mi viene per definirla è terribile. Andiamo a sentire l'avvocato dell'uomo, l'avvocato Salvatore Sisca, che ha rilasciato proprio un'intervista su tutta questa vicenda alla C News.
Questa baracca, tanto fotografata da tutti, dai media, diciamo, su tutti i giornali, sulle TV, ci sono stati solo temporaneamente, perché erano andati là, questo l'ha detto anche la rumena nell'interrogatorio reso, e lei dice che c'è stata un anno e mezzo, lui ha sostenuto di meno, ma comunque sì, era una soluzione provvisoria perché erano in cerca di una casa. Non risponde al vero poi.
Sì.
Che ci siano state le violenze sessuali, che sia stata privata della libertà.
Ma i carabinieri non l'hanno trovata legata ad una staffa?
No, non l'hanno trovata legata, l'hanno trovata chiusa là, perché lui era andato a prendere il figlio a scuola. Siccome è in aperta campagna, lei aveva paura, non c'erano cose, chiusure diciamo alla porta, dico. E quindi loro chiudevano con un catenaccio, una catena, e ci mettevano il catenaccio sopra, e lei ha detto: chiudi, così che non voglio che arriva qualcuno, insomma.
Queste le parole dell'avvocato Sisca, parole pronunciate ai microfoni della C News. E chiudiamo questa lunga parentesi che abbiamo dedicato all'orrore, alle vicende di Gizzeria, ovviamente ci rendiamo conto che l'avvocato non può far altro che far l'avvocato, ma proseguiamo subito dopo la piccola pausa con Inquieto dalle 10:00.